Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Madre Teresa, cosa vale più di tutto nella vita?
If they pray together and if they stay together, we will love each other as God loves each one of them. And when there is love, there is peace, joy and unity.
Stare insieme, fare comunione, amarsi gli uni con gli altri come Dio ama ognuno di noi. Dove c'è amore di Dio c'è pace, c'è gioia, c'è unità.
Qual è stato lo scopo principale della sua vita?
All for Jesus.
Fare tutto per Gesù.
Può rivelare il segreto della sua felicità?
Because the young people should be taught from the beginning to pray. Prayer gives a peaceful heart, and a peaceful heart can be happy and live together and help each other.
Fin da quando ero giovane ho pregato, è il Signore che dà la pace del cuore. La pace è stare insieme e aiutarsi a vicenda. Chi prega ha il cuore pieno di pace.
Una vita intera a servizio di Dio. Ben trovati all'ascolto da Antonella Palermo, da Daniela Pagliara e Silvia Giovanrosa in regia e da Massimiliano D'Angelo alla parte tecnica. Avete appena ascoltato la voce di Madre Teresa di Calcutta in un breve stralcio di intervista realizzata dal padre Vito Magno e che abbiamo ripreso dai nostri archivi. 4 settembre, canonizzazione di colei che già in vita era considerata una santa. Moriva il 5 settembre del 1997 in odore di santità. La fondatrice delle Missionarie della Carità era tanto minuta quanto inarrestabile. Ha fondato case in ogni angolo di mondo e sono aumentate negli ultimi 20 anni. Se ne contano oggi 758 in 139 paesi. E anche il numero di suore ha subito una crescita. Ovviamente sono oltre 5.000, il ramo maschile ne conta poco più di 400. Ho incontrato nei giorni scorsi a Roma la superiora generale delle Missionarie della Carità, Suor Prema, di origini tedesche, vive a Calcutta e poi chiaramente in giro per le varie residenze di queste suore. L'ho incontrata nella casa di San Gregorio al Celio, nel centro di Roma. Ascoltiamo questa testimonianza, poi ascolteremo quella di una giornalista, Marina Ricci, che ha incrociato la storia di Madre Teresa, che in qualche modo ha cambiato la sua vita e quella della sua famiglia.
La canonizzazione della nostra madre è per noi un grande onore. Ci dà l'opportunità di guardare alla sua vita più da vicino, al suo lavoro e alla grande attenzione data agli altri, ma anche di guardare le nostre vite. Questo è davvero un momento di esame della coscienza per vedere più profondamente come viviamo la vocazione che abbiamo ricevuto come missionarie della carità e soprattutto la nostra unione con Dio nella preghiera e la nostra unione con Gesù nei poveri.
Union in prayer with God and our union with Jesus in the poorest of the poor.
Madre Teresa è stata insignita del Nobel per la pace nel 1979. Ecco, in un mondo che continua ad essere disseminato di focolai di guerre, come ricordare il valore di quel riconoscimento per l'oggi?
The recognition which the Nobel Prize gave for mother's efforts.
Il riconoscimento del Nobel per la pace le è stato assegnato per gli sforzi nel creare l'unione di tutti i popoli, come figli di un unico Padre Celeste. La pace è il desiderio di ciascuno, ma è il risultato del perdono e dell'impegno nell'ascolto delle persone per poterle capire. Non bisogna sempre pretendere di essere nel giusto.
Sister Prema, la Chiesa di oggi, secondo lei, è quella che Madre Teresa desiderava?
Mother never spent time
La madre non usava il suo tempo per porre richieste del tipo la Chiesa dovrebbe o non dovrebbe essere così. La madre non analizzava, ma impiegava il suo tempo a trasmettere la sua responsabilità, prendendo Gesù sul serio. La madre diceva: la Chiesa siamo tu ed io. Se vuoi che la Chiesa sia santa, è tuo dovere e mio essere santi. Lei l'ha vissuta così.
Her responsibility to be holy and to belong only to Jesus very seriously, and she lived it.
Secondo lei, in qualche misura, Madre Teresa è diventata una sorta di santino?
We have lived with her and we know her.
Noi abbiamo vissuto con lei e l'abbiamo conosciuta. Venerare la sua immagine senza cercarne un modello da imitare sarebbe ingiusto. La madre è la vita ed è rimasta con noi. Lei prega per noi. È stata attiva nella vita di molti. Ho visto questo in particolare nella sua casa a Calcutta, dove le spoglie della madre sono visitate da migliaia e migliaia di pellegrini, povera gente. Pregano e la madre ascolta le loro preghiere e se ne tornano con la pace nel cuore, con la fiducia e la speranza che la vita possa essere migliore. La madre non è un santino, la madre è viva, operosa, ovunque. Noi abbiamo bisogno di lei, dei suoi insegnamenti, della sua intercessione.
Madre Teresa aveva questa capacità di parlare allo stesso livello con i leader politici di tutto il mondo.
Our mother did not go out to preach or to.
La madre non andava in giro a predicare o insegnare alle altre persone cosa dovessero fare. Quando lei parlava, lo faceva dalla chiarezza del suo cuore. Non importava con chi parlasse. Il suo parlare era comunque con convinzione sui valori della vita, la spiritualità, la preghiera, la famiglia, dove, a volte, le relazioni vanno sostenute dall'accettazione della sofferenza e del perdono. Il valore della vita religiosa come continuazione della vita di Gesù. Lei portava con sé i valori dei più poveri tra i poveri, che sono persone grandi perché ci insegnano molto, ci insegnano ad accettare ciò che la vita ci offre. La madre non ha mai fatto un passo indietro nel difendere la dignità delle persone.
Abbiamo ancora fissa nel cuore e nella mente l'immagine delle quattro vostre consorelle che sono state massacrate lo scorso marzo in Yemen da un comando di uomini armati.
If we look just with the eyes of the world at the death of our
Se guardiamo con gli occhi del mondo alla morte delle consorelle, è uno spreco di giovani vite. Se guardiamo con gli occhi della fede, è un grande privilegio dare la propria vita per coloro che stiamo servendo. Le persecuzioni sono necessarie perché arrivi il meglio dalla nostra vocazione. Le nostre suore liberamente e consapevolmente sono rimaste a servizio dei malati di Aden in Yemen. È un grande dolore, ma allo stesso tempo un grande onore sapere che loro hanno raggiunto lo scopo della loro vocazione, che è l'unione con Dio, amando Gesù come Egli ci ha amato, perdonando quelli che non sanno cosa fanno.
Suor Prema, superiora generale delle missionarie della carità, che ascolteremo anche tra qualche minuto. Intanto abbiamo pronto il collegamento in Marina Ricci, giornalista e scrittrice, che saluto e ringrazio. Ben trovata Marina, buon pomeriggio.
Buongiorno a voi.
So che sei alle prese tra l'altro con il riallestimento qui a Roma della mostra che è stata realizzata proprio in onore di Madre Teresa.
Sentite qualche rumore e la mostra è nei locali dell'Università LUMSA, che molto generosamente ha offerto gratuitamente alle suore gli spazi per l'allestimento, e questi locali sono in via di Porta Castello 44 a Roma, che è veramente
qui a due passi.
Sì. 50 metri da voi e da Via della Conciliazione.
Esatto.
E la mostra è una mostra che ripercorre, una mostra curata dalla postulazione, alla quale io do un po' una mano, ma ripercorre la vita di Madre Teresa attraverso però anche soprattutto scritti suoi privati, quelli che sono stati conosciuti dopo la morte. E quindi è un bel effetto perché è un po' come se fosse lei a raccontarci la sua storia.
Certo.
E poi nella mostra saranno anche esposti delle reliquie, cioè il suo sari, i sandali e la borsa che lei ha usato.
E allora so che tu hai vissuto un'esperienza molto da vicino in India, proprio a contatto con la sua eredità spirituale e non solo. Ne è nato un libro, Govindo, il dono di Madre Teresa, edizioni San Paolo. Chi è Govindo?
Govindo è mio figlio e allo stesso tempo la storia con lui è una storia che è mia e non mi appartiene, nel senso che è andata molto al di là di una, almeno per certi versi, di una storia normale, almeno per me. Io ero stata mandata in India nel novembre 96 dal mio direttore, e lavoravo all'epoca al TG5 con Enrico Mentana, perché Madre Teresa non stava bene. E l'indicazione era: dici come sta Madre Teresa e allo stesso tempo raccontaci il suo mondo, che cosa fanno le suore. E quando io sono andata lì, nel primo impatto, che per me è risultato sconvolgente, anche se avevo viaggiato in altri posti dove la miseria è purtroppo forte, grande, l'impatto con Calcutta è stato molto 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 duro. E nel momento in cui sono andata da una delle suore, decidendomi a dire, molto da brava bambina, diciamo, vorrei adottare un bambino, io ne avevo altri quattro, la suora di Madre Teresa mi ha detto: non ne abbiamo bisogno, il Signore le chiede di prenderne uno che nessuno vuole. E lì, diciamo che le mie brave intenzioni da buona cattolica
sono state già messe alla prova.
Sono state messe a dura prova, sì, sì. E comincia così questa storia, cioè è un po' così che accade anche nella vita, no? Tu cammini, chiaro, vai a fare delle cose e poi improvvisamente ti sorprende qualcosa di diverso al quale sei costretto di dire sì o no.
E questo bambino che storia aveva?
Questo bambino era un bambino gravemente handicappato, che aveva una malattia genetica purtroppo non curabile, quindi non camminava e non parlava, e all'inizio, diciamo, la sua scheda medica recitava così: assenza di comunicazione, paralisi cerebrale spastica, microcefalia. Era una più che un referto medico, sembrava una sentenza. Però Govindo era un misto di danni, diciamo, dovuti alla malattia, ma anche di danni dovuti all'abbandono. E quindi, diciamo, quando dopo i primi tre mesi di difficoltà ha cominciato a stare un pochino più tranquillo nella sua nuova famiglia, con i suoi fratelli che erano piccoli e quindi lo tormentavano abbastanza, ma i medici ci avevano detto che era il metodo migliore per riportarlo un po' fra noi, ha ricominciato, insomma, è nata una comunicazione di una tenerezza e di una profondità grandissima. Nel libro mio figlio, perché in fondo al libro ci sono anche i miei figli che raccontano.
Che bello.
E mio figlio dice che i silenzi insieme a Govindo contenevano tutti gli alfabeti del mondo, ed è stato così per noi.
Quindi vi ha, ecco, ricostruito anche le relazioni, le ha certamente arricchite, le ha poste su un livello diverso.
Mio marito dice che ci ha tenuti uniti. Noi non ce ne siamo accorti, noi abbiamo vissuto in modo normale e anche lui è stato trattato in modo assolutamente normale dai suoi fratelli. Gli facevano far cose che magari non avrebbero manco dovuto fargli fare, però lui si divertiva, rideva, era contento. Mio marito dice che lui ci ha tenuti insieme perché ci ha costretti anche a fare ognuno i conti l'uno con l'altro, perché c'erano i turni naturalmente per stare insieme, sempre nel tentativo, anche soprattutto nei confronti dei ragazzi, di non incidere sulla loro vita, che era la mia, insomma, anche
preoccupazione,
la mia preoccupazione,
chiaro,
certamente. Però ci ha tenuti insieme, ma ci ha tenuti insieme con una tenerezza e una bellezza che è indescrivibile.
È cresciuto ed è rimasto in vita anche oltre le aspettative dei medici.
Sì, le aspettative dei medici, questa malattia ha vari e vari gradi, però diciamo per lui era stata formulata un'ipotesi di una durata media di vita di 12 anni e in realtà ha vissuto fino a 18. Però chiaramente, vabbè, un po' io e mio marito lo sapevamo un po'. Diciamo, la diagnosi è stata confermata in realtà soltanto qui a Roma, e lì per lì abbiamo tutti avuto un momento veramente durissimo quando ci hanno detto che non sarebbe vissuto tanto. Però anche lì poi ce ne siamo dimenticati, perché lui era un combattente, cioè era nella sua piccolezza era un soldatino, quindi, e voleva vivere tanto, e ha vissuto tanto rispetto alla sua prognosi, diciamo.
Questa storia cosa può dire anche a chi ha paura di intraprendere avventure a termine, diciamo così?
Ma io dico sempre che questo non è un libro su un'adozione o la storia di un'adozione. Le suore missionarie della carità mi hanno convinto poi a pubblicarlo. Io appunto l'avevo scritto in realtà per me, per non dimenticare quello che era accaduto. Ma se io penso a questa storia, penso a quello che può capitare a tutti. A me è capitato di adottare un bambino, ad altri non so che cosa può capitare, ogni storia è unica e ripetibile, però c'è una cosa che io, l'unica che vorrei trasmettere, è che nella vita di ognuno possono accadere fatti che ti cambiano il cuore, che ti allargano lo sguardo, che ti permettono di guardare a te stesso e agli altri in un modo differente. E era in fondo questo che io volevo raccontare, un po' come l'idea di dire attenti, perché se non state attenti magari vi sfugge l'occasione che può darvi davvero la felicità.
Come vivi questa canonizzazione di Madre Teresa?
La vivo lavorando.
Duramente.
lavorando duramente, perché appunto...
Diciamo che questa mostra tra l'altro è stata allestita già al meeting dell'amicizia.
È stata allestita al meeting di Rimini in una, diciamo, una forma un po' più grande, eccetera. E siamo stati tanto contenti perché, diciamo, le persone si sono anche emozionate, perché risponde... Insomma, adesso qui sarà in una versione un po' più piccola, ma la storia di Madre Teresa risponde veramente al bisogno del cuore di ognuno se è sincero con se stesso. E come lei diceva, la povertà peggiore è l'essere non amati, rifiutati, abbandonati, e questo vuol dire che la ricchezza più grande è sentirsi amati. E questa necessità ce l'abbiamo tutti, io l'ho imparato con Govindo, perché in lui era evidente che l'amore lo metteva in movimento anche fisico, nel rapporto ad esempio con i terapisti, faceva cose che non avrebbe dovuto fare. E un giorno mi sono accorta, ho detto, ma in lui si vede di più, ma tutti noi siamo fatti così, tutti noi siamo una struttura bisognosa di amore per muoverci e vivere.
È bellissimo questo che ci hai detto, perché proprio esprime questa valenza di motore, di volano che ha l'amore. Grazie a Marina Ricci, ti restituisco davvero al tuo lavoro di questi giorni, grazie per averci regalato questo libro, Govindo, il dono di Madre Teresa. La premessa tra l'altro è di Enrico Mentana, il tuo ex direttore, che però, ecco, vedi, ha guardato lungo. Edizioni San Paolo, molti auguri a te e alla tua famiglia.
Grazie a voi, arrivederci.
Suor Prema, Superiora Generale delle Missionarie della Carità, che ci ricorda come ha vissuto delle parti di vita proprio condividendo la stessa casa e la stessa comunità a Roma con Madre Teresa di Calcutta.
I have known Mother Teresa from the year 1980.
Ho conosciuto Madre Teresa nel 1980 e ho avuto la possibilità di incontrarla regolarmente, specialmente nella nostra casa qui a Roma, a San Gregorio al Celio. Noi vivevamo insieme alla madre e davamo per scontata la sua disponibilità e il fatto che lei era sempre attenta a noi. Godevamo della sua presenza e volevamo conoscerla, come viveva la sua giornata e sapere delle opere che stava portando avanti. Ma profondamente io non sapevo come lei fosse unita a Gesù e come interiormente vivesse il Vangelo. Ho potuto vedere che il lavoro è diventato una sorta di seconda pelle per la madre. Lei era così.
Message of Jesus. I can see that the works of mercy had become like a second nature to mother. But that was mother and we took it for granted.
Per lei cosa significa ereditare il suo carisma di guida?
It is a great responsibility, and I can only think of going forward with the grace.
È una grande responsabilità e io posso solo pensare di andare avanti con la grazia di Dio e le preghiere di molti. Mi rendo conto che Dio sta usando me stessa in modi diversi. Lui mi dà la giusta ispirazione e attitudine per far fronte alle difficoltà quotidiane, soprattutto nel rapporto di ogni giorno con le sorelle.
In order to meet the demands of the daily problems and difficulties, and also the daily relationship with the sisters especially.
Madre Teresa era già in vita una vera e propria icona, un'icona di attaccamento a Gesù Cristo, di dedizione povera tra i più poveri, di tenacia spirituale, un'icona anche per tanti non credenti, vero? Ecco, perché secondo lei è riuscita ad arrivare anche al cuore di tanti non credenti, di tante persone che appartengono ad altre fedi religiose, per esempio?
It was the love with which mother encountered every person.
Era l'amore con cui la madre incontrava ogni persona. Lei non guardava alla nazionalità, alla razza o al colore. Lei vedeva solo l'anima creata da Dio per amare ed essere amata. Perciò la sua attenzione, il suo amore era donato liberamente, direttamente, individualmente a ciascuno, specialmente verso i sofferenti. Questa seconda pelle della madre, l'attenzione consapevole, la sua sensibilità ai sentimenti delle persone, in particolare quelle sofferenti, ha attratto. In India tutte le caste, in tutti gli ambiti di vita e di lavoro, in tutte le vocazioni, amano la madre perché sperimentano che lei è appartenuta a loro ed essi appartengono a lei.
They experienced that she belongs to them and they belong to her. That belonging to the family of God, the family of mother, is very strong in the hearts of the people in India especially.
State pensando realisticamente di abbandonare alcune vostre residenze alla luce di attentati terroristici, soprattutto quegli attentati di matrice islamica?
We are in the countries where the Islamic religion is majority.
Noi siamo nei paesi dove la religione islamica è maggioritaria per portare la presenza di Gesù nel tabernacolo delle nostre cappelle e attraverso i sacramenti impartiti dai sacerdoti che ci accompagnano. Noi rendiamo Gesù presente attraverso le opere di misericordia ai più poveri dei poveri che sono di un'altra religione. L'amore e la misericordia sono sempre compresi, anche se ci sono differenze tra le religioni. Noi dobbiamo essere là, dobbiamo essere quella la luce nell'oscurità. Se alle nostre sorelle si chiede se vogliono essere trasferite in un paese più sicuro, loro scelgono di restare dove sono state inviate. Non permettono alla paura, al calcolo di soffocare l'amore e la dedizione alla missione tra i più poveri dei poveri.
To suffocate love and dedication for the mission and for the love of the poorest of the poor.
Profezia, prossimità, speranza. Vivendo così avrete nel cuore la gioia, segno distintivo dei seguaci di Gesù e a maggior ragione dei consacrati, e la vostra vita sarà attraente per tante e tanti. Ecco, così Papa Francesco nel discorso che chiudeva l'anno dedicato alla vita consacrata. Mi sembra proprio che voi la incarniate nel quotidiano. E le vostre vocazioni come vanno, madre?
We still have vocations in all the world, although the number is much less than.
La vocazione in tutto il mondo, al di là dei numeri, è inferiore rispetto ai tempi passati. Noi siamo grate della chiamata del Signore. Molte sono attratte dalla radicalità della vocazione, dal modo in cui condividiamo la povertà dei poveri. Noi cerchiamo di servire chi soffre, aiutandolo nel suo bisogno del momento presente. Il servizio è la speranza nei cuori per chi lo riceve, ma anche per i volontari che condividono questo lavoro. Spesso io sento dire: sono venuto a Calcutta per cambiarla, ma dopo un po' di tempo mi rendo conto che Calcutta sta cambiando me. Questo è il grande regalo che i poveri ci danno. È un'esperienza che cambia la vita.
Which the contact with the poor is given, and the contact also with the prayer life of the sisters.
Così la testimonianza di Suor Prema, superiora generale delle missionarie della carità. Mi congedo, vi rinvio al nostro sito radiovaticana.va. Buon proseguimento di ascolto e un caro saluto da Antonella Palermo.